Buonasera amici di SPC e bentornati in questo nuovo episodio.
Buonasera e benvenuti nel lazzaretto ufficiale di SPC.
Il covo
dell'influenza.
Buonasera, ma anche buongiorno, perché dalle nostre statistiche vediamo che la maggior parte degli ascoltatori li abbiamo durante la settimana e probabilmente, immagino, durante la giornata.
Magari in auto?
Sì, penso sia la meta tipico di ascolto del podcast, ma non cincischiamo perché oggi episodio direi monotematico ma a ragion veduta.
Interattivo. Parliamo di elettrico, ma parliamo con ragione di causa perché l'abbiamo avuta l'auto elettrica stavolta in prova e un'auto nuova sul mercato.
Sì, parliamo della Renault Megane E-Tech. Vai con la sigla e poi vi raccontiamo tutti i suoi segreti.
Ciao, sta per iniziare il podcast senza filtri.
Siamo Andrea, Marco e Francesco e con la nostra passione ti faremo districare nel mondo di auto, moto e mobilità.
SPC Motori è storia, attualità, economia e novità del settore.
E quindi eccoci qui con questa puntata appunto interattiva. Cercheremo di raccontarvi quella che è stata la nostra esperienza. Quindi, come i nostri video su YouTube sono cosiddetti da noi esperienziali, anche questa puntata podcast sarà esperienziale.
Esatto, mentre il contenuto ve lo anticipiamo così approfittate anche voi per andare a curiosare poi sul nostro canale, che vi ricordiamo essere ovviamente SPC Motori. È un contenuto più scientifico, diciamo così.
Sì, abbiamo fatto delle vere e proprie...
Sì, un po' Mythbusters, non so. Esatto. Se lo guardavate su Discovery Channel, quel programma dove tipo...
Spaccavano le zucche, sì, tipo, c'è una cosa strana.
Facevano i manichini di silicone, tipo, e li sflacellavano contro il muro.
Tipo una rage room.
Ecco, noi non abbiamo fatto nessuna di queste cose.
No, nessuna di queste cose così divertenti. Purtroppo non siamo riusciti a testare l'incendiabilità delle auto elettriche.
Esatto.
Anche perché avremmo, secondo me, compromesso un po' a lungo termine il nostro rapporto con
le concessionarie. Esatto.
C'era la casco comunque.
Con gruppo Carmeli, che dai, ringraziamo anche in questa sede perché ci ha consentito anche questa volta di fare un bel contenuto, secondo noi. E quindi, per tornare a bomba, vogliamo invece che il podcast sia più esperienziale, quindi un video più di sostanza e un podcast di sostanza, però diciamo più legata all'esperienza. Quale esperienza? Mi faccio le domande da solo.
Dunque, l'oggetto di questa esperienza era utilizzare un'auto elettrica, vabbè, in questo caso era una Megane E-Tech, ma insomma, ciò non influisce molto sul succo del discorso, che era basato sull'esperienza proprio di utilizzo dell'auto elettrica. Non che non abbiamo già avuto altre opportunità per fare questa cosa, ma in piccolo, diciamo, quindi sì, in un contesto e in una durata che non ci ha permesso in realtà di valutarne effettivamente ogni
sfumatura, ogni utilizzo anche,
perché... Esatto, e neanche questa volta, in realtà, chiaro che per avere un quadro veramente completo bisognerebbe
vivere un mese,
cioè, possederla per insomma un bel po' di giorni, affrontare anche la routine lavorativa e anche magari picchiarci dentro la classica vacanza, cioè la gita fuori
l'incidente per la riparazione.
Esatto, c'è tutto, insomma, vabbè. Però nei limiti delle nostre possibilità e nel quadro spazio-temporale che avevamo a disposizione, siamo riusciti a percorrere ben 1000 chilometri.
Sì.
Chilometro più, chilometro
980
meno.
980 per i più...
Esatto.
Quelli che dicono, ma non avrei mica fatti 1000.
Chiaramente non in un'unica volta, dato che anche se questa auto elettrica è recentissima, ovviamente l'autonomia è comunque limitata a circa la metà di questa lunghezza, ovviamente a seconda dei contesti di utilizzo, quindi urbano, extraurbano, autostradale.
Tanta autostrada, tra l'altro, giusto?
Tanta autostrada, quindi abbiamo spinto questo veicolo nel suo terreno nemico.
E infatti la Megane, nel nostro caso, era la versione EV60, si chiama, che ha un ciclo misto dichiarato di circa 430 km.
Ok.
Che, vi devo dire la verità, in contesto cittadino o extraurbano, è anche un chilometraggio molto realistico, nel senso che ho visto che sull'extraurbano si arrivava serenamente sui 400-420 km, in città secondo me anche 450 senza nessun problema. Sull'autostrada la situazione cambia, nel senso che sui 110 siamo sui secondo me 390 km reali più o meno. Se andiamo sui 120-130,
calo drastico.
Secondo me, sì, reali siamo sui 350. Allora, diciamo, raccontiamo un po' il percorso. Mi faccio vedere gli assist.
Vai, vai, fallo. Anche perché il percorso è stato un po' atipico, nel senso, sì, tanti utilizzi diversi con tante finalità diverse.
Sì, allora, ci siamo mossi tanto in centro città, in particolare nel centro città di Milano, che per chi di voi non lo frequentasse è particolarmente trafficato. E tra l'altro io, abituato alla rigidità della mia Leon, sul pavé ho apprezzato particolarmente l'assetto, diciamo, alla francese, che okay, fa la differenza in città, e
cuscino
combinato poi probabilmente a una maggiore insonorizzazione dovuta all'assenza di rumore che le renderebbe ancora più fastidiose. È stato piacevole, molto in città un uso super piacevole, anche proprio per le caratteristiche dell'elettrico. Poi abbiamo fatto tanta autostrada tra Brescia e Milano.
Quante volte? Quattro?
Sei volte. La tratta ci abbiamo fatto avanti e indietro tre volte, e quindi la tratta è stata percorsa, diciamo, sei volte. Okay. Considerate che la tratta è circa di 90 km più o meno. E poi abbiamo fatto, vabbè, un po' di comunque extraurbano cittadino a Brescia, e abbiamo fatto poi la Gardesana, chiamiamola così, anzi si chiama così, quindi dalla città di Brescia siamo andati verso il lago di Garda, quindi un utilizzo, diciamo, extraurbano, velocità costante,
sì, fino ad arrivare a metà lago di Garda, tra l'altro, non solo,
sì,
il tratto.
Sì, 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 no, è stato un bel viaggettino,
un
anche
bel
quello. Quindi in totale, ricapitolando, 1000 km,
con
di cui
quante pause ricarica, poi, diciamo?
Le pause ricarica sono state...
Di quanto tempo?
Esatto, allora ve le racconto che facciamo prima. Considerate che mi è andato la macchina al 18%. No, di meno, all'8%.
Maledetti gruppo Garmeri.
ma secondo me volevano andarmene un'altra, poi si sono trovati quella lì in mano e me l'ha andata a scarica. Io poi qua, primo aneddoto che ve lo racconto subito così, dovevo andare dal buon Andrea Carzenmore per scrivere il copione del video che troverete sul nostro canale. Pensavo di caricare la colonnina sotto casa sua, in realtà siamo arrivati lì, era occupata.
Esatto, no, perché già qui
partiamo
succede
malissimo.
Casca l'asino.
No, succede una di quelle situazioni che uno non si augura, ma insomma che potrebbe benissimo capitare anche a un possessore quotidiano, no, di auto elettrica, nel senso che se ti dimentichi la sera prima, faccio per dire, di ricaricare, ti svegli, devi andare al lavoro alle 9, sono le 8:30... ti sei dimenticato la macchina, te la trovi all'8%, ma non che sì, fai?
E com'è finita? Che siamo dovuti andare al fast charge più vicino, che era a 3 km, e lui mi è dovuto prendere, è dovuto venire a prendermi con la
che
macchina
fai?
Termica.
Spoiler, ti attacchi
alla colonnina
più vicina.
Alla colonnina.
Quindi niente, prima carica dall'8 praticamente al 100%, in poco meno di un'ora in realtà era una Enel X da 150 kW. Ah, onore dovere di cronaca, la Megane carica 130 kW al massimo in corrente continua e 22 kW in corrente alternata, che vi anticipo essere un dato abbastanza di riferimento. La maggior parte dei concorrenti si fermano a 11 kW per la corrente alternata.
E questo invece arriva?
A 22 kW.
Il doppio comunque, per.
Sì, 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 no, infatti questo è spettacolare, molto comodo. Quindi chiusa questa parentesi, prima ricarica, diciamo, di partenza. Da
e
lì ho fatto avanti e indietro da Milano, ho caricato un quarto d'ora a un altro fast charge qua a Brescia, e in un quarto d'ora considerate che ho recuperato circa il 30% di autonomia. E a quel punto abbiamo fatto poi la gita al lago di Garda, la sera siamo tornati a Milano e ci siamo collegati per la seconda volta dal praticamente 0% al 100% in un'ora.
Con un piccolo disagio, mi sembra di ricordare.
È un bel disagio, nel senso che era venerdì o sabato sera?
Sabato sera.
Quindi movida milanese, che già in realtà disagio nel disagio, perché purtroppo, e questa è un'altra cosa che secondo me è importante raccontarvi, le colonnine pubbliche, anche nell'orario notturno, vi caricano un tot al minuto, vi addebitano un tot al minuto una volta che la carica è terminata.
Ah, attenzione.
Quindi, tariffa di sosta, vi dico, cavolo, E mi sarebbe piaciuto nella colonnina, non la fast, anche la 22 kW che avevamo sotto casa, poterla attaccare la sera e comunque si carica in 4 ore.
Se arrivare... anche finisce che è ancora notte, dire,
esatto,
vabbè,
fino alle 8 del mattino, non lo so, un orario simbolico, non pago la tariffa di sosta. Invece,
ma quanto si addebitano?
Non poco, non poco. Siamo nell'ordine delle decine di centesimi al minuto. Cioè, sono tariffe comunque come se stessi caricando praticamente, no? E questo mi ha obbligato poi appunto a cercare un fast charge vicino al centro per non annoiarmi troppo in quell'ora. Erano le 2 di mattina, volevo solo dormire. Questo è stato un po' il momento un po' più difficile della mia, del mio viaggettino.
Electric experience.
Della mia electric experience. Anche perché poi ovviamente quella sera ho dovuto cambiare poi colonnina perché erano occupate dalle macchine.
Ma gli avete almeno sgonfiato le gomme a quello lì?
No, volevo chiamare i vigili, ma poi... è stato, insomma, sarebbe stato troppo, non c'avevo voglia, era alle 2.
Però avremmo avuto la copertina del video.
Sì, è vero. Sì.
Perché c'è un video che racconta tutto questo,
sì,
oltre
sì, sì,
a
sì,
quello
sì,
che vi stiamo raccontando.
Tutto questo lo trovate raccontato un po' meglio su TikTok. Comunque, vabbè, tornando al numero di ricariche, poi da lì, dopo quella carica un po' traumatica, è andato tutto liscio. Insomma, ho fatto ancora forse una ricarica... Ah no, che cavolo dico, poi quando siamo tornati a Brescia... abbiamo caricato tipo dal 30% al 100% gratis alla colonnina della Lidl. E quello è una bella opportunità, tra l'altro. Ci sono ancora queste situazioni dove chi ha l'elettrico ancora può un po'...
Beh, come
marciarci.
Ci era successo all'Esselunga quando avevamo provato, sì, Cupra Born,
esatto,
Q4,
esatto,
eccetera. Bene, raccontate un po' in breve quello che è stato l'esperienza. E potrete vedere meglio sul video, ma non solo.
Soprattutto le mie espressioni
alto
di disappunto
quando trovi il parcheggio occupato da un naftone. Ma un'altra domanda si dovrebbe fare, ossia, questi 1000 km li hai fatti su una Megane E-Tech, nuovo modello, tra l'altro non adattata da una vettura termica in cui sto messo un motore ibrido, ma proprio progettata,
vero,
da zero elettrica. Insomma.
E che, mi permetto di aggiungere, che sostituisce integralmente
la Megane
termica che tutti conosciamo.
Sì, perché non
esisterà,
esisterà
più. E lì, come ti è sembrato? Noi abbiamo qualche metro di paragone sulle auto che dicevamo prima. E questa, più o meno, appartiene allo stesso segmento,
sì,
con caratteristiche un po' diverse magari rispetto alla Cupra Born, che è un po' più sportivetta, però ID3 assomiglia un pochino.
Sì.
Non vogliamo fare paragoni, però noi ce l'abbiamo come confronto diretto sulla nostra esperienza.
Sì. Allora, partiamo dal presupposto che la vecchia Megane, diciamo, tradizionale, aveva un prezzo di attacco di circa, secondo me, intorno ai 20.000 euro, come... ovviamente,
forse anche un po' di più,
forse,
dai.
No, base sicuramente siamo su queste cifre. Parlando di motorizzazioni tradizionali, siamo sui 20.000 euro, non di più. E adesso ci confrontiamo con una vettura che ha un prezzo di attacco di circa 37.000 euro nella sua versione base, base accessoriato, però base con la motorizzazione meno potente e con meno autonomia. Tra l'altro per me... praticamente incomprabile, perché adesso mi pare abbia 250 km di autonomia. Non dico che è inutile, però è molto limitante secondo me.
Insomma, devi spendere almeno 40 per avere una versione,
esatto,
guidabile.
Esatto. Cioè, parliamo di un'auto che costa, diciamo così, il doppio rispetto a quello che sostituisce. Tra l'altro una differenza che si vede secondo me, perché è fatta molto bene, tra l'altro... un design che personalmente mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto curato.
Molto bella, sì.
Qualitativamente anche.
E qualitativamente
visto
anche, esatto. È stata, secondo me, un'ottima scoperta. E poi abbiamo scherzato tanto sul... scherzato no, però diciamo... aspetto ricariche, ha avuto delle criticità, ma chiaramente secondo me legate anche al tipo di percorso e di percorrenza media giornaliera che abbiamo avuto, che... non è chiaramente quella delle, sì, delle nostre giornate tipo. Ecco, vi dico la verità, mi ha da questo punto di vista colpito nella naturalezza con cui si guidava. Cioè, le caratteristiche belle dell'elettrico, quindi progressione, mancanza di cambi di marcia, fluidità, silenziosità, però con dei feedback molto 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 naturali. Cioè, non mi è mai capitato di avere l'effetto vomito che abbiamo avuto sulla Tesla, per esempio. Ha i paddle per regolare la rigenerazione. Tra l'altro, parlando di rigenerazione, abbiamo fatto praticamente un video solo su quello con Andrea sul suo canale, quindi vi invitiamo ad andare a vedere anche il suo.
Che è qui con noi nei backstage.
Sì, nel backstage, non parla, però è origlia. E anche lì, secondo me, pur avendo delle regolazioni, tutto avviene in modo molto naturale. E questa cosa mi è piaciuta molto. Interfaccia uomo-macchina, secondo me, super riuscita e davvero alla portata di tutti. Ecco poi, scusate, altra caratteristica che la distingue Face, come diciamo a Brescia, dalle concorrenti tedesche, che è a trazione anteriore. Quindi tipica, classica segmento C europea. È cortissima,
però
tra l'altro.
Però è una bella trazione posteriore, eh?
Sì, però ti dico, per l'affidabilità di un'auto di famiglia ci sta. Trazione anteriore, poi è piccolissima, è lunga 4,10 m, mi sembra. Che ormai è la dimensione di una segmento B. Invece, segmento C pieno, un progetto molto interessante. Ecco, poi una cosa, poi concludo. Una cosa che mi è piaciuta molto in realtà e che fino ad ora avevo un po' sottovalutato, vi dico la verità, è stata la ricarica fast. Cioè, in tempi di sosta, secondo me, super ragionevoli. Penso al 15 minuti, dove ho aggiunto il 30%.
Ti salvi.
Che sono veramente, ve lo giuro, cioè, per chi va già tanto in autostrada lo sa, cioè, 15 minuti in autogrill, tempo che scendi dalla macchina e vai in bagno, forse ti prendi il caffè, ma se prendi il caffè, secondo me, se c'è un po' di casino, anche più di 15 minuti. Però in quella sosta tecnica proprio minima aggiungi un bel po' di ricarica. E tra l'altro approfitti della soglia del range massimo di efficienza, che comunque è entro l'80%. Quindi secondo me quello è la diffusione delle fast aiuterà sicuramente da questo punto di vista.
Rete di cui abbiamo parlato spesso e ancora parleremo, sperando che si implementi, perché tutto sommato l'elettrico SPC non dispiace.
No, ecco, guida raga, tutta, io sono... Mi spiace...
Beh sì, l'elettrico...
Io non cioè, se potessi, se non avesse 400 km di autonomia, se non costasse forse così tanto, domani mattina farei lo switch, proprio ve lo dico. Qua lo dichiaro.
E dopo questa notizia bomba è tempo di salutarci e di rimandarvi nuovamente agli altri nostri canali che frequentiamo con una certa
costanza e...
più o meno
e non lungimiranza.
Sono ancora i postumi della serata della Tesla questi.
E vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata.
Alla prossima.
O come Jeremy Clarkson.
Non ho capito.
Basta, era finita così.
Ah.